Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Che cos'è dunque la felicità, mio caro amico? Riflessioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Vanità delle vanità, dice Coelet. Vanità delle vanità. Tutto è vanità. Quale utilità ricava l'uomo da tutto l'affanno per cui fatica sotto il sole? Una generazione va, una generazione viene, ma la terra resta sempre la stessa. Ciò che è stato sarà e ciò che si è fatto si rifarà. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. Ho deciso allora di conoscere la sapienza e la scienza, come anche la stoltezza e la follia. E ho compreso che anche questo è un inseguire il vento, perché molta sapienza, molto affanno. Chi accresce il sapere aumenta il dolore. Nell'analisi e nella presentazione della vita dell'uomo ci sono sorprendenti analogie tra il libro del Coelet e Giacomo Leopardi. Quando mi sono applicato a conoscere la sapienza e a considerare l'affannarsi che si fa sulla terra, poiché l'uomo non conosce riposo né giorno né notte, allora ho osservato tutta l'opera di Dio e che l'uomo non può scoprire la ragione di quanto si compia sotto il sole. Per quanto si affatichi a cercare, non può scoprirla. Anche se un saggio dicesse di conoscerla, nessuno potrebbe trovarla. Certo, il libro di Coelet fornisce anche una risposta. Vanità delle vanità, dice Coelet. Tutto è vanità. Conclusione del discorso, dopo che si è ascoltato ogni cosa. Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo per l'uomo è tutto. Infatti Dio citerà in giudizio ogni azione, tutto ciò che è occulto, bene o male. È opportuno concludere questa prima indagine sull'animo umano e sul desiderio innato di felicità ritornando al canto filosofico che meglio sintetizza il pensiero di Leopardi sul nostro cuore, il canto notturno d'un pastore errante dell'Asia. Qualche anno prima di comporre la poesia, Leopardi ebbe l'occasione di leggere nel Journal des Savants gli appunti di viaggio del barone di Meyendorf nelle steppe dell'Asia centrale, in cui si descrivevano dei pastori che la sera intonavano delle nenie tristi alla luna. L'immagine dei pastori che si è impressa nell'animo di Leopardi, qualche anno dopo, nel 1830, viene utilizzata per rappresentare quel livello di coscienza dell'uomo che contraddistingue non già il colto e il letterato, bensì l'uomo in sé di ogni tempo e di ogni luogo. Nasce così il canto notturno d'un pastore errante dell'Asia. Il canto ben si addice a comunicare la dimensione della poesia lirica, ovvero focalizzata sull'io del poeta e sulla sua dimensione interiore. L'orizzonte notturno, tanto amato dall'arte romantica, che fa da sfondo al testo, ci permette di porci immediatamente di fronte al cielo stellato, all'infinito, a quelle stelle che non potrebbero saziare in nessun modo l'indomito cuore dell'uomo e che sono comunque segno di quell'infinito altro a cui l'animo umano anela. Il pastore è errante, in viaggio sempre, un viaggio monotono, sempre uguale a se stesso, e percepisce che un senso ci deve pur essere in questa vita e che qualcuno lo conosce. È la luna che fa da ponte tra la terra e il cielo, tra l'io che con la propria ragione può arrivare a riconoscere il mistero e il mistero stesso. Con la semplicità che gli è propria, il riso ogni orgoglio, il pastore, di fronte ad un ente che è segno di immortalità e di eternità, pone quelle domande che ha nel suo cuore e che sono ridestate dalla contemplazione del bello. A che vale al pastor la sua vita? La vostra vita a voi? Dimmi, ove tende questo vagar mio breve, il tuo corso immortale? Il pastore, Leopardi, l'uomo semplice, di fronte al reale, intuisce che un senso c'è e che qualcuno lo conosce. E tu, certo, comprendi il perché delle cose e vedi il frutto del mattin, della sera, del tacito, infinito andar del tempo. Sono le domande più semplici e nel contempo più profonde e misteriose. Di fronte alle steppe, a montagne maestose, a promontori altissimi, al mare in tempesta, di fronte ai ghiacci dove l'uomo non può vivere e da millenni abitano strani e sconosciuti animali, sorgono le domande: per chi esiste tutto ciò? Qual è il senso? Qual è il destino di tutto? Di fronte alla provocante, incommensurabile bellezza del cielo stellato, noi, come il pastore errante, ci chiediamo: a che tante facelle? Che fa l'aria infinita e quel profondo infinito seren? Che vuol dire questa solitudine immensa? E io, che sono? La domanda di senso sulla realtà rimanda alla domanda su di sé. Non c'è infatti coscienza della realtà se manca la consapevolezza di sé, se manca la consistenza dell'io. E che cosa dà consistenza all'io? Un rapporto reale con un tu che sa ed è consistente. È il rapporto che il pastore cerca con la luna immortale, giovinetta, che certo tutto sa. La realtà è provocatoria, è suggestiva. La grandezza e la statura dell'uomo che non rinnega il proprio cuore risiedono in questa consapevolezza, in questo percepire il senso di vertigine di fronte all'incommensurabile mistero. Un senso di vertigine che provoca uno strappo dalla nostra misura, uno schiaffo al nostro orgoglio e alla nostra presunzione. Un senso di vertigine che spesso gli uomini non vogliono provare. Potremmo anche chiamare questa percezione che si traduce in domanda con l'espressione senso religioso. I più preferiscono, ignari o dimentichi della propria miseria, non provare la noia leopardiana, stare quieti e contenti, giacere a bell'agio, oziosi. Oh greggia mia, che posi! Oh te beata, che la miseria tua credo non sai. E io pur seggo sovra l'erbe all'ombra, e un fastidio mi ingombra la mente, e uno spron quasi mi punge, sicché sedendo più che mai son lunge da trovar pace o loco. Se tu parlar sapessi, io chiederei: dimmi, perché giacendo a bell'agio, ozioso, s'appaga ogni animale? Me, se io giaccio in riposo, il tedio assale. Di fronte alla vertigine, di fronte al senso di sproporzione che si fatica a reggere, la tentazione è quella di pensare che il progresso, le nuove acquisizioni tecnico-scientifiche possano risolvere il problema umano. È il mito dello scientismo che tanto imperversava al tempo di Leopardi come imperversa ora. Forse, se avessi io l'ale da volar sulle nubi e noverar le stelle ad una, o come il tuono errar di giogo in giogo, più felice sarei, dolce mia greggia, più felice sarei, candida luna. Ma il genio di Leopardi, che ha ben compreso la natura del cuore dell'uomo, non si inganna. O forse erra dal vero, mirando all'altrui sorte il mio pensiero. L'uomo, in ogni epoca, ha cercato di evadere dalla situazione esistenziale contingente, in primo luogo vagheggiando un'età felice nel passato o nel futuro, la mitica età dell'oro o il mondo utopico da costruire qui sulla terra. Lo stesso Leopardi, in gioventù, ha creduto che l'infelicità dell'uomo fosse da attribuire alla situazione storica, alla civilizzazione, all'allontanamento dallo stato di natura. Sulle orme di Jean-Jacques Rousseau, in gioventù Leopardi credeva che l'uomo antico fosse più felice. È il mito del primitivismo, del un tempo eravamo felici, il mito del ritorno allo stato di natura. Ma è solo una delle risposte illusorie al problema della felicità.
Rosario Tronnolone ha proposto: Che cos'è dunque la felicità, mio caro amico? Riflessioni di Giovanni Figuera, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Ares. La musica della sigla è il mottetto Bow Thine Ear di William Byrd. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana. Thank you.